Innanzitutto devo deludere chi si aspetta alcune mie frasi sulla serie con Martin Landau, perché era semplicemente un modo di richiamare un titolo così noto per parlare appunto di rappresentazione dello spazio nel cinema che potremmo chiamare postmoderno, che possiamo sicuramente chiamare contemporaneo, e riprendendo una delle proposte fatte proprio adesso da Roberto Nepoti, potrei anch'io dire che forse alla fine dei miei ragionamenti, del discorso che farò, potrei arrivare a dire che il postmoderno non c'è o non c'è stato, ma preferirei dire non c'è ancora il postmoderno cinematografico, distinguendo però, non c'è sicuramente un postmoderno di scrittura, e penso che Alberto Negri lo abbia dimostrato abbastanza precisamente. C'è sicuramente un moderno e un postmoderno dal punto di vista degli indici stilistici, e in questo caso mi sono trovato molto d'accordo con ciò che ha detto De Vincenti, pur appunto tentando di approfondire con la mia domanda di stamattina il discorso sulla postmodernità insita della macchina cinema, o la modernità invece, secondo De Vincenti, insita del dispositivo cinematografico. Ma comunque affrontare il postmoderno, come faccio io, cioè da un punto di vista figurativo, dal punto di vista dello spazio rappresentato in qualche modo anche quindi iconografico, credo che rispetto a quello che dirò ci sia un momento, almeno sicuramente quello degli anni 90, in cui il cinema sta preparando qualcosa, sta covando qualche cosa, mi riferisco soprattutto al rapporto tra cinema e nuove tecnologie, e in particolare alle tecnologie digitali, che ancora non è in grado di rielaborare, sintetizzare e, se mi permettete, risputare fuori in maniera veramente nuova, coerente, e forse una battaglia in cui il cinema sta tentando di salvare se stesso. Lungi da me peraltro l'idea di cominciare a parlare di morte del cinema, perché ne abbiamo sentiti di tutti i colori ogni decennio, e quindi non vorrei essere apocalittico. Comunque, i vari significati della parola spazio cinematografico vanno immediatamente sciolti. Naturalmente c'è uno spazio della rappresentazione, quello determinato dal testo stesso audiovisivo, creato cioè dalla percezione, dalla creazione di un regime plastico, che coinvolge quindi aspetti estetici, narrativi, iconografici, architettonici, scenografici e persino produttivi e post-produttivi. Poi c'è uno spazio invece tematizzato, determinato dalla scelta da parte del singolo film, degli ambienti in cui esso si deve svolgere. E infine esiste quello che tenterò di approfondire con maggiore attenzione, che potremmo chiamare lo spazio dell'inquadratura, su cui ci soffermeremo poco più avanti, che interessa determinati momenti della storia del cinema e che ha sollecitato peraltro le sistemazioni teoriche di alcuni dei più grandi studiosi della settima arte, e che oggi ci sembra particolarmente suggestivo proprio per i problemi posti dall'immagine elettronica e digitale applicata al cinema. Ma su questo torniamo fra un attimo, perché volevo prima segnalare o introdurre il discorso per quanto riguarda lo spazio tematizzato, ovvero quello che ha fatto parlare di cinema postmoderno per la presenza o a causa della presenza di architetture, ad esempio postmoderne nel cinema stesso, o rappresentazioni urbane e urbanistiche che gli studiosi di postmoderno hanno riconosciuto fare parte dell'orizzonte culturale, architettonico e spaziale del postmoderno, ma non nel cinema, semmai applicate al cinema. Pensiamo a uno scritto come quelli di David Harvey, che si è occupato di urbanistica e di architettura e che analizza proprio Blade Runner, il cielo sopra Berlino, sotto questo punto di vista. O pensiamo ad altri studiosi di postmoderno che preferiscono appunto applicarsi al cinema quando il cinema presenta una serie di situazioni spaziali desunte dall'architettura, e non quando invece si parla di scrittura accesa, di indice stilistico del postmoderno, o di eclisse del corpo, per citare tre dei più interessanti interventi di oggi. Ad esempio, l'immaginario urbano è da sempre stato investito di importanza capitale. Per Pensiamo ad esempio al ruolo che ha rivestito nel sistema dei generi hollywoodiani, la città del peccato, della paura e del vizio, che è quella del noir, o la città come prigione, tipica del melodramma, invece due immaginari urbani molto coerenti dello spazio cinematografico classico hollywoodiano, ma assume nel cinema contemporaneo poi caratteri di cumulatività e anche fumettizzazione che tutti noi abbiamo avuto sotto gli occhi. I casi sono tanti che si potrebbe addirittura azzardare una casistica che potremmo così un po' ludicamente buttarvi in pasto, insomma. La città della memoria e della nostalgia, ad esempio, che è una cosa tra l'altro molto cara ancora una volta a studiosi del postmoderno sociologico. Pensiamo a uno studioso di area marxista, post-marxista, come Frederick Jameson, che ad esempio parla di ricostruzione e di un passato, era il revival forse di cui si parlava prima, un passato eccitante quanto pignolescamente ricostruito. Lui parla di ragtime di Milos Forman, ma forse proprio negli anni più vicini a noi che si sono avute i dati più interessanti. Non so, Twin Peaks, che è una cittadina che è un oggetto da mondo parallelo degli anni 50, prima ancora che una ricostruzione degli anni 50. Oppure Edward Mani di Forbice, che è un modellino di applicazione urbanistica, un piccolo agglomerato di provincia vero-falso, precipitato di memorie del passato tra moda, costume, cinema e immaginario televisivo. Oppure La signora ammazzatutti di John Waters, dove Baltimora sembra veramente un assurdo capolavoro di pop art, dove ci sono elementi degli anni 60, 70, tutti in una sorta di folle continuità tra loro. Quindi non più una ricostruzione come poteva essere quella già di un cinema che alcuni hanno chiamato postmoderno degli anni 60-70, Altman, Corman o tanti altri, ma una ricostruzione in cui il mondo del passato assume in sé una congerie di elementi di tutta la storia del Novecento e in particolare di tutta la storia del dopoguerra. David Lynch è uno degli esempi, uno dei maestri in questo, cioè porre nello suo spazio del set oggetti che non riescono a determinare un tempo. Non riusciamo a capire se si tratta di anni 50, che sono comunque un modello per David Lynch, vicini ad esempio al design invece decisamente industriale o al design decisamente contemporaneo degli anni 80 e 90. Ma naturalmente esempi di ricostruzione dell'immaginario spaziale urbano del passato continuano ancora oggi. Pensiamo alla Los Angeles di L.A. Confidential, anche se poi secondo me bisognerebbe portare sullo schermo di James Ellroy I miei luoghi oscuri, che ancora più di tutti gli altri suoi romanzi diventa un sublime esercizio di letteratura urbanistica, in cui tutti i luoghi di Los Angeles e della Great L.A. vengono effettivamente presi in considerazione e diventano spazi in cui agiscono i protagonisti. O alla Los Angeles invece del vicinissimo passato del grande Lebowski, che è narrata tra l'altro da un cumulo di rovi, o almeno è questo che pensiamo all'inizio, ed è un mondo di storie e oggetti inorganici, il bullying di cui si parlava prima, dove precipita stratificata l'intera storia della città e anche l'intera storia della Los Angeles che ci ha insegnato l'hard boiled. Infatti abbiamo detective privati, donne scomparse, rapine, furti, malloppi, eccetera, eccetera. Ma secondo me c'è una città tra le più interessanti in questa casistica, che è quella di Seven, un film di qualche anno fa di David Fincher, un film noir in cui la città non è nominata, in cui piove continuamente, è una sorta di epitome della metropoli del vizio e della violenza contemporanea. Ha caratteri iconografici piuttosto indistinti, che non ce la fanno riconoscere precisamente, e attraverso la quale si muove indisturbato un serial killer che si chiama John Doe, che in America coincide un po' con, non voglio dire Pinco Pallino, ma insomma un nome che si dà di solito alle persone sconosciute, un John Doe per l'appunto. E nulla quindi sembra più nominabile né l'identità della città né l'identità dell'assassino. E la città quindi non può più essere controllata nemmeno da quelli che sono i garanti della comunità, cioè la polizia. Una volta nei film gialli si mettevano le bandierine, non so se ricordate, sulla cartina geografica della città, si vedeva dove aveva colpito l'assassino e lo si andava a beccare attraverso questo lavoro appunto di detection topografica. In Seven l'assassino si va a costituire e deve, per costituirsi deve addirittura andare nella stazione di polizia a presentarsi a mani aperte, proprio per farsi arrestare e poi, come sapete, almeno per chi ha visto il film, per mettere in atto l'ultimo scellerato progetto assassino. Ma non solo, la città, sempre in Seven, trova altri due momenti fondamentali. Uno dei due protagonisti vive vicino alla metropolitana, e la quale passa e fa scuotere ogni 10 minuti la sua casa, che sembra quindi sospesa, sembra una casa tremolante, sospesa nel vuoto e quindi incapace di trattenere fuori la città, e infatti non trattiene fuori l'assassino che gli va a decapitare la moglie. Oppure anche l'altro detective, che è Morgan Freeman, che per addormentarsi in mezzo al caotico rumore della città mette il metronomo con un gesto quasi alla Ruttmann, una vecchia avanguardia che tentava appunto di fare un poema visivo della caoticità della città moderna. E Morgan Freeman mette il metronomo per fare andare, per organizzare mentalmente i suoni e la violenza della città che sta fuori, ma che è sempre più vicina ad entrare nella casa, e così solo riesce ad addormentarsi. È una città, come dice Kevin Lynch, senza più, Kevin non David, Kevin Lynch è uno studioso di urbanistica, senza più punti di riferimento, e la metropoli contemporanea viene colta sublimemente, infatti, da certo recentissimo cinema. In Terminator 2, non so se ricordate, si va continuamente su queste enormi highways, un film straordinariamente orizzontale, di continuo inseguimento, che certo cita il western, proprio perché ci sono questi continui mezzi di locomozione che fanno inseguire l'uno all'altro, ma in cui la città completamente si svuota proprio perché si gira attraverso arterie molto più grandi e molto più interessanti per ciò che riguarda la narrazione. Oppure pensiamo anche a Strange Days, dove si preferisce la corteccia cerebrale alla realtà, e anche alla realtà metropolitana, che è in preda a conati di estrema violenza. Si vede dai finestrini delle auto la sommossa continua, il melting pot multietnico sempre pronto a crollare in qualcosa di peggio. E Strange Days, vedremo dopo, credo che sia forse il film postmoderno che ci dice qualcosa su come potrebbe essere il cinema in futuro. The Game, per il cinema gioco di cui si parlava prima, cioè la ludicità tipica del cinema contemporaneo, Michael Douglas che gira di notte e deve seguire un pochino una sorta di monopoli messo in piedi da suo fratello per questo scherzo vendetta, e quindi anche qui una città nerissima, buia, le strade non si sa mai dove vanno, e le uniche tappe possibili sono le tappe proprio del gioco, dello scherzo, fino al gioco che o avete visto, vedrete stasera, di Lola Corre, dove addirittura l'immagine della città è sempre quella, si ripete tantissime volte, sono 4 vie reticolari con alcuni oggetti molto colorati che fanno proprio da punto di riferimento per questa specie di Pac-Man proprio snodato attraverso cui si deve muovere la protagonista, una città spesso ripresa dall'alto che sembra proprio una griglia topografica senza nessuna più identità. I falsi assoluti di cui si è parlato prima, cioè Truman Show e Dark City, sembrano appartenere a qualcos'altro, cioè non so se avete notato che in Truman Show infatti non c'è spreco di effetti speciali, non esiste digitale, è tutto fatto in qualche modo di cartapesta, esattamente come la città finta in cui vive Jim Carrey. Ma sembra quasi che Truman Show sia un film sul vero prima che sul negativo, cioè sulla mancanza di identità. Cioè Truman vive non in una realtà virtuale, non in una città non identificata, non in qualcosa di buiamente appunto vertiginoso, ma vive in una città precisissima, che è vera perché è uno studio televisivo. Prima ancora che una città falsa, è un enorme studio televisivo vero, e del resto ci ricorda un pochino anche gli studios classici, non so, la Warner ad esempio, con quelle riprese dall'alto, con tutti i capannoni bianchi che sembrano dare un ritmo ancora una volta reticolare alla città. E la realtà sembra quasi extra cinematografica del set televisivo o addirittura degli studios hollywoodiani, prima di essere la città falsa in cui vive Truman. Poi gli esempi magari dei non luoghi dentro la città, e per non luoghi mi riferisco non al termine che si è un pochino strappato da Marc Auger per utilizzarlo in vari modi, noi compresi, ma forse quello che lui riferisce come momento essenziale dei non luoghi, cioè luoghi realmente esistenti, non virtuali, dentro i quali si muovono persone di estrazione diversa, non solo estrazione sociale, ma insomma luoghi di passaggio, aeroporti, ferrovie, autostrade, o luoghi in cui viene ammassata tantissima gente, come gli stadi, ad esempio, o sale di convegno, nei quali, guarda caso, molto spesso, sui quali, guarda caso, molto spesso, lo dice Auger, si accaniscono ad esempio i terroristi. Un cinema dello spazio, del non luogo, è fatto dal cinema catastrofico. Pensiamo al catastrofico di fantascienza, in Terminator 2 la prima sparatoria è in un mall, ad esempio, e Frederick Jameson è uno degli studiosi che più di tutti, in senso marxista, ha studiato il mall come organizzazione del nuovo capitale. Il bowling, un altro esempio che compare in molti film, l'aeroporto, in Die Hard 2 i terroristi bloccano l'aeroporto e vogliono fare saltare tutto, e il tutto si gioca quasi in unità di tempo e azione lì, nell'aeroporto. Il centro convegni, bombe in centri convegni, li troviamo in Peacemaker fino all'ultimo X-Files. Lo stadio, da Panico allo stadio, il Luna Park, roller coaster e altri catastrofici che conosciamo, fino alla, se mi si passa il termine un po' inelegante, alla meta città per eccellenza, che è Las Vegas, che è una città assolutamente già falsa, ma lo dimostra a tal punto che da aver attirato una cinematografizzazione molto, molto ampia, e una serie di titoli che non starò certo qui a ricordare. Tutto questo ci sembra che porti ad essere quasi, quasi una questione del passato, quella città dell'accumulo del semplice accumulo architettonico, sempre che possa considerarsi semplice, quello di Blade Runner, di Brazil, di Fuga da New York, tutti quei film che hanno detto qualcosa di importantissimo sulla rappresentazione dello spazio nel cinema contemporaneo, ma che sembrano appunto i primi vagiti di qualcosa che va invece verso la completa derealizzazione dell'esperienza e della percezione dello spazio da parte delle persone e dei personaggi. E quindi la materialità del melting pot, la quantità di stili sovrapposti, la forza comunque identificatrice della città in questi, nelle grandi prigioni del futuro, che poi non sono avvenute, in queste distopie presentate da John Carpenter o da Ridley Scott, c'è qualcosa ancora che appartiene a una matericità che oggi ci sembra veramente desunta di fondamento, in qualche modo, proprio perché l'applicazione delle nuove tecnologie va verso una, come ho detto prima, una derealizzazione dell'esperienza, e vedremo anche in che modo una falsificazione. E lascio stare il discorso sulla frontiera, che è diventato un discorso sulla frontiera interna. I sociologi hanno spiegato in qualche modo che di fronte alla comunicazione universale si scatenano i residui particolarismi, in Italia, ma soprattutto nelle altre nazioni, cioè essere attaccati sempre di più al proprio luogo, proprio per opporsi alla comunicazione universale messa in atto da internet e dalle nuove tecnologie. Oppure il cinema, che ci dimostra questo con, ad esempio, la Seconda Guerra Civile Americana di Joe Dante, in cui i confini interni diventano proliferanti, ci sono tante nazioni, quanti stati, tante etnie, tanti stati, quanti sono le etnie dentro l'America, e tutti scendono sul piede di guerra con tutti gli altri. Ma altri film che si riferiscono a un cinema di frontiera classicamente inteso, come ad esempio Dead Man, che si riferisce al western, il personaggio deve in qualche modo morire per riuscire a vagolare attraverso uno spazio western che Jim Jarmusch fa diventare poi uno spazio espressionista, con citazioni dirette dai classici dell'espressionismo, e anche lui con una mancanza di identità, perché si chiama Blake come il poeta morto, quindi non sa neanche di essere, se è ancora vivo o morto, va appunto fino a raggiungere una sua personale frontiera, che è la città degli indiani, ma poi la perdita proprio nell'acqua e la morte di Johnny Depp appunto sul fiume. oppure Natural Born Killers, che avete appena visto, in cui non c'è proprio uno spazio reale, c'è uno spazio creato dal palinsesto televisivo, e Natural Born Killers, pure in senso credo autoriale e del tutto consapevole rispetto ad altro cinema, riguarda proprio quel discorso, credo, fatto da Nepoti poco fa sullo zapping. Naturalmente qui siamo a una consapevolezza estrema, forse è l'esempio meno preciso per questo discorso, ma effettivamente in Natural Born Killers, lo avete visto, c'è un vero e proprio palinsesto, c'è la situation comedy, c'è la reality show, c'è il talk show, c'è l'intervista, ci sono tutti i mezzi di comunicazione e di riproduzione visiva che si alternano tra loro, gettando nello scompiglio chi parla e la focalizzazione eventuale del film. Ma questo appunto riguarda sempre, secondo me, una tematizzazione degli spazi del cinema e una rappresentazione degli spazi, specialmente urbani, del cinema. Quello che invece mi interessava di più era proprio la creazione di uno spazio cinematografico attraverso quella che ho chiamato appunto l'inquadratura. Inquadratura è in qualche modo una specie di fantasma teorico, al di là dei significati tecnici o analitici che di volta in volta rivestiti da questa stessa parola. Non possiamo che saltare tutta la lunga serie di studiosi che si sono in qualche modo occupati di inquadratura, mettendola in riferimento con gli altri media e con le altre arti, come ha fatto Eisenstein, parlandone in senso della prospettiva quattrocentesca, pensiamo alla revisione battente degli anni 60 di Comolli o Baudry e di tutti quelli appunto che volevano in qualche modo disinnescare il tipo di composizione dell'immagine ma anche dell'inquadratura del cinema, ma mi riferirei soprattutto ad André Bazin, che parla di inquadratura e di immagine distinguendo abbastanza bene i due punti, alla sua nozione di realismo ontologico. Mi ha preceduto Gianni Canova, che diceva giustamente: qui ci troviamo di fronte a una revisione completa della nozione di realismo ontologico di Bazin, che non è appunto semplicemente il realismo contenutistico, ma che è il realismo del dispositivo cinematografico, non solo come riproduzione del reale, ma appunto anche come riproduzione di altri testi e di altri mezzi. Questo significa che in qualche modo oggi, e ci riferiamo anche a un testo piuttosto tardo di Roland Barthes, nel quale Roland Barthes credo faccia riferimento abbastanza preciso ad alcune teorie di André Bazin. Mi sto riferendo alla Camera Chiara, un saggio sulla fotografia in cui Roland Barthes determina e ragiona molto attentamente sulle qualità intrinseche della fotografia, e cioè della riproduzione del reale. Più volte Roland Barthes, nel suo pezzo Via Bazin, dice che qualcosa è stato là. Questo là significa di fronte all'obiettivo, quel là che significa di fronte alla macchina da presa per Bazin. In tutti i casi, anche rispetto agli effetti speciali, al cartone animato classico o ad altre esperienze, qualcosa appunto era stato là, al di là, e non pensando invece ai singoli generi, alla fantascienza, al realismo, e superando quindi di slancio quello che è la vecchia dicotomia fortunatamente superata tra Lumière e Méliès. Ora, con la computer graphic, con il digitale, qualcosa non è più stato là, o meglio è stato in un altrove che, in un discorso culturale più ampio, potremmo anche considerare comunque cinema. Però ci sono delle immagini che vengono sintetizzate senza far riferimento a un referente reale. Tutto al più si può fare riferimento a un modello, ma comunque sono composizioni numeriche che si creano dal nulla attraverso il meccanismo del linguaggio digitale e che nel nulla possono tornare in qualunque momento. Il cinema, di fronte a questa nozione, non nozione anzi, di fronte a questa rivoluzione tecnologica, ha reagito immediatamente assumendo la tecnologia computerizzata dentro di sé. Questo però ha portato, come spesso accade, ricordate anche il passaggio dal muto al sonoro, ha portato invece che a uno sviluppo immediato del linguaggio cinematografico, a una sua, credo, a una sua fatica, a un suo blocco momentaneo. Ovvero l'inquadratura, una volta appunto, soprattutto negli anni 60, si parlava molto di inquadratura centrifuga, centripeta, il non visibile, la porzione dello spazio inquadrato che sembrava trattenere una piccolissima parte del mondo, ma che comunque si sentiva che tutto il mondo fuori premeva sui bordi dell'inquadratura. O anche il discorso stesso appunto di Bazin quando parla di centripeto e centrifugo per quanto riguarda il cinema. Con l'inquadratura che i linguisti, in qualche modo, alcuni linguisti hanno voluto segnalare come unità o semi-unità del linguaggio cinematografico, con l'inquadratura nel cinema contemporaneo e tecnologico si ritorna a un'idea di inquadratura assolutamente statica. Un'inquadratura che potremmo anche tradurre in fotogramma, che è un'unità, se vogliamo, ancora più minima, ma che comunque non fa problema, nel senso che comunque tutti i fotogrammi che dovranno essere manipolati dal digitale andranno poi a formare in assenza di stacco un'inquadratura. Questa inquadratura, dicevo, diventa di nuovo un quadro nel senso pittorico del termine, una vera tela bianca in cui i grafici del computer riempiono la vetrina, riempiono in modo arredamentizio proprio lo spazio mancante. È successo con Jurassic Park, con Terminator 2, con Forrest Gump, con Independence Day, con Godzilla e con tutti i colossi che vi vengono in mente negli ultimi 6-7 anni. C'è l'esempio della piuma di Forrest Gump è uno, l'esempio dei dinosauri che non esistono là, perché naturalmente, come anche Roger Rabbit, i protagonisti, anzi gli attori, si muovono nel nulla e poi vengono inseriti successivamente in post produzione tutte le cose che servono a dare completezza appunto all'immagine cinematografica. Questo fa diventare appunto l'inquadratura una vera e propria vetrina che poi ci porterebbe secondo me al discorso di cui accennavo oggi ma che non c'è il tempo di fare, cioè se l'idea di vetrina, l'idea di panorama, l'idea di spettacolo o spettacolarità dello spazio percettivo tipica di fine 800 si riverberi guarda caso proprio a fine 900, ma è una cosa che appunto poi butto là e vedremo se successivamente in altre occasioni si potrà approfondirla. Comunque questo ha determinato una serie di, non di dinamizzazione dello spazio cinematografico, ma secondo me un decisivo rallentamento del movimento. Da una parte c'è quella scrittura accesa dal punto di vista proprio narrativo di cui si parlava, dall'altra invece c'è l'esibizione della scienza che la scienza fa di se stessa, che è un carattere, secondo alcuni scienziati ed epistemologi, del postmoderno. Cioè non solo la scienza che non dà più certezze e quindi la fine dell'illuminismo e del moderno illuminista, ma proprio una scienza che a questo punto si applica sempre più alla merce e deve sempre di più mostrare se stessa. L'effetto speciale cinematografico, in particolare quello digitale, ha una sua ontologia, se mi si può passare il termine, attraverso la propria esposizione. Non servirebbe a nulla, prendiamo un film come Multiplicity, quello di Harold Ramis, che qui si chiamava Misdoppio in quattro, in cui il personaggio si clona quattro volte, non avrebbe avuto senso ragionare per il film in termini di campi e controcampi. Il film è continuamente pieno di inquadrature fisse, se andate a esaminare i movimenti di macchina, è uno dei film più bloccati della storia del cinema recente, e troviamo proprio l'autoesibizione dell'effetto speciale. Che senso ha avere il digitale se poi non mostriamo allo spettatore tre o quattro attori duplicati o clonati nella stessa inquadratura, senza stacchi di montaggio e anche quindi nella stessa sequenza. Questo succede un po' per tutti i film che vanno verso una saturazione dello spazio visivo al cinema. Mai mettere tre o quattro Velociraptor, se ne puoi mettere 10. Questa un po' è l'idea. Ed è un'idea che proprio i grandi creatori del cinema contemporaneo hollywoodiano, George Lucas e Steven Spielberg, hanno avuto con più precisione. George Lucas, infatti, ha preso il suo film del 77, Guerre Stellari, e ha deciso di riempirlo, di saturarlo. Ha fatto uscire una riedizione, una cosa questa della riedizione su cui oggi non ho sentito niente, anche qui non abbiamo tempo di approfondire, come esempio direi molto preciso di un eventuale postmoderno. Guerre Stellari viene diciamo con perfetta strategia di marketing, rilanciato per un pubblico del 1997, portato quindi ai vecchi fans che se lo vanno a rivedere, riveduto e corretto con le nuove tecnologie, e ai nuovi fans che non vogliono più un film di fantascienza di pochi anni fa, in fondo del 77, che però non è più accettabile in una civiltà dell'immagine molto più iconica, molto più sfrenata dal punto di vista iconologico. Ecco perché la maggior parte del lavoro di Lucas nella riedizione di Star Wars è stata quella di aggiungere figuranti in fondo all'inquadratura, di aggiungere astronavi nelle battaglie più eccitanti, o di aggiungere magari un po' di graficità ai mostri e agli alieni creati già nel 1977. Questo credo quindi che sia proprio uno delle cose fondamentali messe proprio in atto dal cinema contemporaneo e dalla tecnologia ad effetti digitali del cinema contemporaneo. Pensiamo anche alla proliferazione degli schermi interni all'inquadratura. La seconda guerra civile americana ne è un esempio, ma anche Blade Runner, anche fino alla fine del mondo, se vogliamo spostarci in Europa, Omicidio in diretta, l'ultimo di De Palma, dove addirittura uno dei personaggi fa un montaggio con le camere a circuito chiuso del casinò di Atlantic City. Quello che mi sembra che non riesca a fare il cinema postmoderno è proprio quello di superare di slancio questi stessi schermi. E qui mi ricollego ad Alberto Negri, che diceva giustamente che siamo sempre più vicini, siamo addirittura ai documentari che guardano dall'interno il corpo, che guardano dall'interno le cose, ma mi sembra invece che il cinema, una volta come nel cinema cyberpunk, Johnny Mnemonico, il Tagliaerbe, tutte rivelazioni, tutti film che già sembrano un po' imbarazzanti, un po' vecchi tecnologicamente oggi, sembra che il cinema non sia riuscito a farlo, non è riuscito a superare questo schermo, se non attraverso scelte simboliche, come ad esempio il tunnel lisergico, quello in cui si va avanti, che è il viaggio di 2001 per intenderci, e oggi di nuovo il viaggio di Contact, è il viaggio nell'iperspazio del Tagliaerbe o di Premonizioni, proprio l'andare in soggettiva verso questo cunicolo tutto colorato, ma mi sembra veramente, qui lo dico in modo arbitrario e del tutto critico, poca cosa rispetto ad esempio a un movimento letterario, e quindi ci sembra forse aniconico o troppo vecchio, come il cyberpunk, dove invece si arriva a delle urgentissime riflessioni epistemologiche estreme, dove ci si congiunge con la corteccia cerebrale a qualcun altro che ha un'interfaccia all'interno di un computer e che quindi gli manda le sensazioni, e in cui ad esempio per il libro fondamentale di William Gibson, Neuromante, in cui il protagonista, un hacker, un cowboy dell'iperspazio, se volete una terminologia tipica del cyberpunk, si collega alla sua compagna e vive quindi non solo con la sua testa le sensazioni di avventura che essa ha in un mondo del tutto virtuale, ma le vive con sensazioni femminili. Questo, ad esempio, questo mutamento del punto di vista, questa focalizzazione, questa terribile vertigine della derealizzazione degli spazi, che si porta dietro l'identità, che si porta dietro l'eclisse del corpo e che credo coinvolga un po' tutto quello che è stato detto oggi, mi sembra che il cinema non lo faccia ancora, terrorizzato da questo schermo assoluto che non riesce a sfondare gli altri schermi. Non c'è riuscito il 3D, che ha avuto qualche mese o qualche anno di importanza al cinema, e che ora, guarda caso, nei parchi giochi. Il cinema si sta trasformando in parchi giochi, forse è vero, ma intanto i parchi giochi hanno tenuto dentro di sé tutte quelle invenzioni che al cinema non hanno funzionato. Il 3D, persino l'odorama, come c'è ad esempio a New York, l'IMAX, il cinema cupolare o post-oculare, tutto quello che si è detto in tutti questi anni. Il cinema ha resistito, ma deve mantenere le sue due dimensioni. Se fa in qualche modo un lavoro di simbolizzazione come quello di Strange Days, in cui lì veramente la vittima si collega con il suo carnefice e c'è un feedback continuo di chi uccide e di chi è ucciso, e credo che sia un film vertigine assoluto, oppure si accontenta di fare una serie di carnevalate, in senso del resto assolutamente positivo che si può dare alla parola, ma credo che quando riuscirà, come è riuscita Strange Days, a utilizzare proprio questi innesti, questa forza che gli viene dalle altre tecnologie, potrà effettivamente trovare un suo nuovo spazio postmoderno tra gli altri mezzi di comunicazione. Prima rischia sempre di fare la figura di chi imita esperienze che dal punto di vista del tridimensionale, della realtà virtuale o della computer generation, chiamiamola così, sono già superate sia in realismo che in stimolazione simulazionale della propria esperienza percettiva.